Buongiorno.
Allora, grazie insomma per queste continue corrispondenze e analisi con te, una voce insomma preziosissima in questi giorni. Allora, hai sentito un po' quello che è stato letto qui in studio, volevamo un po' capire con te come si è svegliata questa mattina Mosca, in particolare la Russia, anche in vista, e se ti va di dirci due parole, delle manifestazioni e degli arresti che i media in Italia hanno diffuso così ampiamente.
Allora, innanzitutto buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a te e un abbraccio fraterno a Giancarlo.
A te,
è sempre bello sentire la sua voce, molto da narratore, molto bello. E cosa succede? Allora, innanzitutto io vorrei fare un piccolo commento sull'articolo che mi pare di aver capito è preso dal canale dell'avvocato Marco Bordoni, La mia Russia. Io non sono molto convinto del fatto che la Russia abbia un piano generale per il riassetto dell'Ucraina e spiego il perché. Perché la decisione che è stata presa di lanciare questa operazione militare, che di fatto è una guerra, perché stamattina è caduto un missile su un palazzone nella periferia di Kiev presso l'aeroporto di Giuliani a Prospekt Lobanevskaya, quindi facciamo attenzione, perché le operazioni chirurgiche le faceva anche la NATO, sappiamo come vanno a finire. Non credo che vi sia uno scenario già con un governo provvisorio o con l'idea di avere già un'amministrazione filorussa a Kiev. Spiego anche il perché, perché ci sono ormai delle città conquistate dall'esercito russo. Stamattina il Ministero della Difesa ha rilasciato una nota in cui si dichiarava la conquista di Melitopol, importante nodo strategico fra la Crimea e il Donbass. Ci sono villaggi e centri urbani presi dai russi nella regione di Sumy e nella regione di Kharkiv, però non vi sono da questo punto di vista messaggi di amministrazioni controllate dai esponenti russi o cose del genere. Anzi, da quello che si legge sul segmento russo delle reti, al momento a sbrigare gli affari ordinari sono le amministrazioni che sono sul territorio. L'esercito russo in questo momento sta creando tutta una serie di posti di blocco, scusatemi, ogni tanto il russo mi fa interferenza, attorno a queste città. È come se avanzasse senza provare ad avere coinvolgimenti. Quindi attenzione, perché io non credo che vi sia già un piano preordinato. Probabilmente, come spesso succede nella politica del Cremlino, vi sono tutta una serie di tentativi tattici, no? Di andare volta per volta a assaggiare il terreno e provare a capire che cosa succede. Che però vi sia l'idea di una completa distruzione di quello che è l'assetto politico oggi dell'Ucraina, questo è evidente, perché ieri dovevano esserci questi colloqui fra Zelensky e Putin, si era parlato di tutto ciò. Ed è successo che vi è stata, dopo che Peskov, il portavoce di Putin, aveva dichiarato che erano pronti a fare dei colloqui, un intervento di Putin, anche qui durissimo, in cui chiedeva all'esercito ucraino di rovesciare la banda di tossici, utilizzando proprio questo termine, cioè narcomani e nazisti,
sì, l'abbiamo sentito, infatti,
al potere a Kiev. E quindi questo vuol dire che Zelensky non è riconosciuto come interlocutore, quindi però non si capisce se vi sia una figura o vi sia un comitato che sia, anche perché di solito in queste occasioni, no, qua dobbiamo fare appello a quella che è l'esperienza pregressa delle guerre, di solito appaiono governi che appoggiano quell'invasione, appare la cosiddetta società civile, eccetera. Al momento noi non vediamo nulla di tutto questo. Così, non sto dicendo che non avverrà, sia chiaro, però al momento noi non lo vediamo, quindi attenzione, perché le ambizioni possono esserci, però non è chiaro come esse possano poi realizzarsi. Riguardo alla Russia, in Russia la situazione è abbastanza preoccupante, cioè lo stato della gente comune è uno stato di shock. Questo che significa? Significa che ci saranno milioni di persone che andranno a manifestare contro la guerra come è successo nel 2003 a Roma? No. Questo non avviene per una serie di ragioni. La prima è il fatto che nel 2003 quelle manifestazioni non è che caddero dal cielo. Vi era una rete di rapporti sociali in Italia molto forte, vi era l'esperienza del movimento antiglobalizzazione, vi erano i partiti politici, vi erano i sindacati, vi erano le realtà di movimento. Questo in Russia o c'è poco o è molto marginale. Seconda cosa, il fatto che negli ultimi 18 mesi c'è stato nel paese una serie di misure repressive atte a tenere sotto controllo la possibilità di proteste, anche colpendo quei settori che formalmente o anche sostanzialmente erano fedeli, comunque leali al potere, però solo per il fatto di poter pensare che un giorno potessero essere strumento di realtà. Ovviamente non sto dicendo come lo direbbero, come lo direbbe il potere russo, sono stati colpiti. Questo significa che quando ci sono manifestazioni in questo paese vi sono gli arresti preventivi di quelli che saranno e che si andranno. C'è il cordone di polizia che aspetta chi esce dalla metropolitana per andarselo a prendere. E quindi anche questo non permette di avere una quantificazione generale di quante persone vanno alla manifestazione, ok, perché il flusso è continuo. Si prova a non far formare gli spezzoni all'interno o peggio ancora di non far fare i cortei, e quindi diventa difficile. Però c'è molto comunque, perché? Perché comunque basta vedere le notizie che sono arrivate tra ieri e oggi sulle sanzioni, sul fatto che il comparto automobilistico non riceverà più consegne dall'estero, il che significa che ci saranno anche ripercussioni su quelle che sono le case produttrici straniere che hanno stabilimenti in Russia, come la Volkswagen e la Renault. In più c'è un aumento dei prezzi che comincia a essere molto molto preoccupante, perché la Russia è molto ricca di materie prime, però alcuni prodotti comunque li importano. Paese grande, il primo è quello che è, quindi tutta una serie di beni di prima necessità. Faccio un esempio che può sembrare strano a molti italiani: in Russia buona parte del latte, una parte importante del latte viene importato. Cioè parliamo del latte, non è che parliamo del prosecco o di altre cose che sicuramente danno un piacere alla vita ma che non sono essenziali per vivere. In più il fatto che le banche siano state sottoposte a sanzioni mai viste prima, cioè probabilmente l'unico precedente è quello iraniano, e parliamo di banche non piccole, parliamo di Sberbank, che è la banca su cui ricevono la maggior parte di noi lo stipendio, lo dicevo anche io, VTB, che è un'altra banca molto molto importante e molto grande, che tra l'altro ha avuto sanzioni supplementari ancora di più. Rendono instabile il mercato, rendono difficile anche tutta una serie di trasferimenti di conti, ok, ma soprattutto contribuiscono ad aumentare vertiginosamente i prezzi e creano anche problemi ai russi all'estero, perché poi ci sono tanti russi all'estero che non sono solo figli di oligarchi o di politici, ma anche gente normale che casomai ora in questo momento si trova a non poter avere accesso ai conti. Quindi la situazione è molto preoccupante, questo stato di shock si avverte, si taglia con il coltello. In più mi permetto di dire una cosa: ieri sono spuntate fuori le prime circolari nelle università in cui si invita a monitorare quello che dicono e scrivono studenti e insegnanti sui social e a lezione, c'è un vero e proprio invito alla delazione. E questo potrebbe avere delle ripercussioni enormi. Allo stesso tempo si ha notizia di alcuni insegnanti che stanno mettendo carichi per non voler.
Attenzione che non ti sentiamo, ogni tanto vai ti allontani dal telefono.
No, non mi allontano dal telefono, probabilmente la linea. Ci sono alcuni insegnanti che hanno già deciso di mettersi e andarsene all'estero, però il fatto di un controllo più stretto, questo avverrà nei prossimi giorni, molto di più, anche perché la Procura Generale russa ha annunciato forti limitazioni, se non la chiusura completa di Facebook e dei social del gruppo Meta. Questo significa, anche perché Facebook non avrebbe messo sotto torchio una serie di pagine più buone verso Mosca, e quindi questo si tratterebbe però, come sempre, di privare di questo, questo tipo di provvedimenti non è che vanno a colpire Facebook in sé, ma vanno a colpire la popolazione, no? Anche perché in Russia, Giancarlo lo sa, i social e i social media sono qualcosa di molto importante, il che spiega anche il perché non vi è un consenso generale a questa storia qui, a questa avventura qui.
Allora ti faccio due domande, non so se poi Giancarlo pure vuole intervenire, poi insomma ti lasciamo al lavoro. Una è, si è parlato in queste ore, insomma, nei media occidentali di l'uomo solo al comando, di un Putin totalmente fuori controllo, forse gonfio, cioè hanno fatto qualsiasi commento, anche diciamo così, se lui ha commentato il presidente ucraino, i media italiani hanno commentato Putin. Quindi volevo un po' capire invece, e poi lo faremo anche andando a leggere i giornali come aprono le testate russe, però un po' qual era il clima evidentemente politico di sostegno a Putin. Insomma, sappiamo, insomma, che l'opposizione, ce l'hai anche detto tu, non sempre, insomma, non è che esprime, però se c'erano dei dissensi, delle questioni, se si parla, insomma, questa questione di Putin solo. E poi l'altra questione che ti volevo dire è, c'è anche la questione dei profughi, si parla, insomma, di milioni di profughi, e su questo, insomma, se anche in particolar modo dalle regioni del Donbass, se questo, insomma, cominciava a impattare anche sulla Russia, o come stava avvenendo la divisione, diciamo così, dei profughi. E intanto questo, poi ce n'è un'altra, però te la faccio dopo.
Allora, ok, ma su Putin uomo solo al comando, certe decisioni non si possono prendere da soli, ma bisogna farle accettare. E il fatto che il Consiglio di sicurezza russo sia stato trasmesso, poi in realtà in modalità registrata, serviva a Putin proprio a far vedere che la sua scelta non era la scelta di un uomo solo, ma era una scelta condivisa dall'establishment. Poi io sono sicuro che fra 10-15 anni, quando ci saranno le memorie, le testimonianze di questi qua, ci saranno le classiche interviste, mi distinguo, quando sono intervenuto al Consiglio mi tremava la mano, avevo la voce così, eccetera, però essenzialmente l'establishment politico ha condiviso questa operazione. Dal punto di vista dell'altra parte dell'establishment, che è molto importante, cioè gli oligarchi, due giorni fa è stata trasmessa questo incontro col business fatto da Putin, e sono stati trasmessi solo i 15 minuti in cui Putin stava lì a dire va tutto bene, non vi preoccupate, vi sosterremo, però non ci sono state nessun tipo di reazioni, ok? Quindi al momento, se parliamo dell'establishment, io credo che possibili crepe, sì, ci saranno sullo sviluppo di questa storia, ma non in questo momento. Dall'altro punto di vista, quello che si può dire a livello di percezione generale è che non vi è quello che viene chiamato dagli studiosi il consenso crimeano. Cioè nel 2014, quando si annette la Crimea, c'è un consenso di massa, c'è una anche volontà genuina alimentata dal mito della Crimea redenta, cioè noi siamo italiani, un po' di redentismo ce lo dovremmo ricordare, e il gradimento di Putin schizzò all'80%. Oggi questo non c'è, e se ci fosse i russi avrebbero tutto l'interesse, cioè le autorità russe avrebbero tutto l'interesse a farlo vedere. Cioè noi non vediamo in questi giorni manifestazioni anche organizzate, perché poi alla fine riescono ad organizzarle, perché un po' prendi la gente che lavora per lo Stato, un po' così, un po' colà, e riesci ad organizzare manifestazioni di sostegno. Oggi noi non abbiamo visto nessun tipo di queste manifestazioni, nel 2014 c'erano questo tipo di manifestazioni. Quindi, e poi c'è anche un tipo di dissenso addirittura in ambienti inaspettati, tipo il mondo dello spettacolo, Ivan Urgant, quello che in italiano noi chiamiamo Giovanni Urganti, il conduttore famoso in Italia per Ciao 2020 e Ciao 2021, si è dichiarato contro la guerra. Il Pervi Canale, il primo canale, ha annunciato la sospensione della trasmissione per ragioni tecniche. Quindi diciamo che vi è comunque una considerazione. Sulla questione dei rifugiati, in realtà già molti giorni prima dell'inizio delle operazioni vi era stato l'afflusso di rifugiati, l'evacuazione dalle due repubbliche di Donetsk e di Luhansk, e in Russia sono arrivati più di 100.000 persone. Credo che quelli che invece si trovano ora al di fuori del Donbass opteranno per trovare rifugio all'interno dell'Ucraina e in Europa. Fino all'inizio dell'operazione militare, i punti tra le repubbliche del Donbass e la Russia funzionavano solo in uscita dal Donbass per permettere alla gente di entrare. I profughi in questo momento sono stati divisi per varie regioni russe, vivono in quelli che sono i campi per bambini o i pensionati, cioè sorte di pensioni che sono strutture vere e proprie ereditate dalla tarda età sovietica, in cui vivono in questo momento. Quindi c'è anche questo aspetto dell'impatto, che comunque è forte. Tra l'altro Putin ha dato ordine di dare 10.000 rubli, che sono pochissimi, oggi sono 100 euro praticamente, al rifugiato che arriverà in Russia. Per farvi capire, in Donbass vivono 3.700.000 persone, ora non verranno tutti e 3.700.000 persone, però il bilancio dello Stato russo per lo scorso anno per la costruzione di scuole, per l'ammodernamento di scuole, è pari a 2,1 trilioni di rubli. Se si dovessero dare 10.000 rubli a persona ai 3.700.000 persone del Donbass, potete capire che si tratterebbe di una cifra due volte maggiore di quella che è stanziata per la costruzione delle scuole.
Allora, scusami, allora qui stavo anche leggendo, va bene, che il Partito Comunista Russo poi non aveva neanche votato, non ha votato per il bombardamento di Kiev, però ci mancherebbe solo.
Sì, è un deputato, Matvieyev, che insomma, voglio dire, cascano un po' dal pero, diciamo. Quasi là a tutta questa operazione, che poi mi sembra un po' difficile che Putin abbia aspettato, abbia preso spunto e abbia avuto la sollecitazione da questa singolare iniziativa del Partito Comunista Russo, che va ricordato per onestà che è un partito molto consociativista, che praticamente ha questo leader da quasi 30 anni che praticamente non fa quasi nulla, cioè vota tutte le decisioni della maggioranza e del governo, e quindi diciamo un consociativismo all'italiano un po' più spinto, diciamo. E quindi questa affermazione di Matvieyev in realtà lascia un po' il tempo che trova. Però
pensava forse che gli danno le caramelle, non lo so, sì, per l'operazione militare.
Per chi conosce un po', queste dinamiche, in realtà non c'è nessun partito nella Duma, nel Parlamento russo, che sia veramente di opposizione, anche se poi ci sono. C'è il Partito Comunista, Spravieditiva Rassia, che è un piccolo partito apparentemente socialdemocratico che continua a campicchiare in questa situazione di rendita praticamente da decenni. È uguale il partito di Girinowski, che penso è conosciuto persino in Italia, perché Girinowski è quello matto del Partito Liberal Democratico, che in realtà è di estrema destra. Girinowski per esempio al suo servizio aveva Nikolai, mi pare si chiamasse, Tikhonov, che è uno di quelli condannato insieme alla compagna Yevgena Hasis, entrambi neonazisti, per l'uccisione dell'avvocato antifascista Markielov e della Baburova nel 2009. Quindi diciamo, insomma, la situazione è molto. Però è vero pure una cosa, insomma, e questo forse va detto, che leggere le questioni di altri paesi, di altre culture, non è un alibi e nemmeno un benaltrismo, però con gli occhi dell'Occidente rischia di essere fuorviante, insomma. E quindi va non solo fatto uno sforzo, se si vuole capire, cosa non si vuole capire, avere una una narrazione di comodo, possiamo farlo tranquillamente, però insomma uno sforzo va fatto. E questa trasversalità, basti pensare al Partito Nazional Bolscevico, che era una cosa piccolina di Limonov, però insomma lo scrittore che è morto
di cui tutti
scorso.
Abbiamo letto il libro
quello di Carrer sicuramente, ma i libri di Limonov sono belli. Io mi ero fatto così un'idea che forse Carrer nello stile letterario aveva copiato proprio Limonov, perché per esempio il libro dell'acqua di Limonov ha quel ritmo, quella nettezza e quella scorrevolezza che per esempio ha il libro di Carrer. Detto questo, poco fa è caduto un non so se un missile, un proiettile in via Lobanovskij a Kiev, ci sono stati feriti, e questo lo riporta il Kommersant, che ha anche una pagina Telegram, e il Kommersant in questi giorni è uno di quei giornali insomma più o meno attendibili. Diciamo che in delle situazioni di guerra non è attendibile nessuno, tantomeno la stampa occidentale e italiana e anche quella di area progressista, anche quella di area non progressista, diciamo nessuno. Uno cerca di sviluppare un minimo di senso critico, cerca un po' di qua, un po' di là, e in base alla propria esperienza così si fa un'idea. E il Kommersant comunque su questo, diciamo, è uno di quelli che io sto seguendo di più, insieme alla pagina La Mia Russia, che insomma che abbiamo letto un brano prima, perché è molto aggiornato La Mia Russia. E ovviamente invece qui davanti ho altri giornali che sono, oltre allo stesso Kommersant, c'è l'Interfax, che è praticamente l'agenzia di stampa più importante, una sorta di ANSA russa, diciamo nessuno è neutrale o obiettivo o british come si diceva una volta, però diciamo è quella più accettabile. Poi ho la pagina della Novaya Gazeta, il giornale della Politkovskaya, forse il più importante storico giornale dell'opposizione, e poi per il contraltare abbiamo la RIA Novosti, che è qualcos'altro. La RIA Novosti è stata per lunghi anni forse veramente la prima agenzia di stampa più importante di Interfax. Poi qualche anno fa c'è stata questa grossa operazione del Cremlino, che ha deciso di creare questo network di, quasi detto esplicitamente, propaganda benefica della Russia verso il resto del mondo, perché appunto insomma, e ha inglobato Russia Today, la RIA Novosti e tutte le, diciamo, le varie filiali di Sputnik che stanno sparse nel mondo. RIA Novosti ha fatto un cambiamento quasi a 180 gradi, insomma, diventando veramente insomma il megafono del Cremlino. E questa è un po' la situazione dei giornali.
Perfetto, che adesso andremo a vedere proprio come aprono e di cosa parlano.
Permetto di dire una cosa, sì. Visto che Giancarlo si trova sotto censura dal mio algoritmo di Facebook, non so per quale motivo, è una cosa che da anni, diciamo, ho aperto un canale Telegram proprio a chi è interessato, che si chiama Russia e altre sciocchezze, dove provo in tempo reale ad aggiornare, utilizzando i vari mezzi in media in lingua russa, da RIA Novosti, che è più ufficiale, a Medusa, che ha visioni di tutt'altro tipo, e anche quelli che sono i media ucraini in lingua russa, per dare aggiornamenti sulla situazione, dove offro le mie analisi per chi fosse interessato. Russia e altre sciocchezze.
Allora, ci siamo per lasciare, così puoi andare a lavorare. L'ultima domanda che ti volevo fare, in realtà sono sempre due, vabbè. Una riguarda la questione energetica.
Cioè, una cosa da niente.
Una cosa,
diciamo,
così molto leggera.
In tre parole.
Volevo capire un attimo se all'interno sempre del dibattito russo o dalle dichiarazioni di Putin si fosse fatto, soprattutto io volevo fare... Ho provato questa mattina a trovare qualcuno che ci parlasse della Germania, che in questi giorni non ha proferito parola, si è buttata in un angolo e ha detto: speriamo che nessuno mi guardi, che tutto finisca presto, così da domani posso riaprire e ritornare come prima. Perché oggettivamente né i giornalisti tedeschi né tantomeno le compagne, so che ci sono state delle manifestazioni, ma so che sono arrivati insomma diverse centinaia di migliaia di profughi, o comunque erano in attesa, quindi si stavano un po' attrezzando su questo. Però poi su quello che riguarda tutta la questione del coinvolgimento, insomma, che mi sembra si è parlato tanto di Macron, ma della Germania quasi zero, del coinvolgimento e degli dell'intersezione della Germania con la Russia, che ne ha sicuramente insomma anche da decenni, e poco si è parlato, non so se su questo in Russia si parla, e anche se c'erano delle considerazioni sulla questione energetica, sul quale poi andremo a leggere i giornali. Insomma, ieri Draghi è stato Draghi, ma anche le politiche in Italia, poi le andremo a leggere sui giornali, sono state insomma abbastanza in realtà chiari.
Allora, molto rapidamente sulla questione energetica, in Russia qualcuno crede davvero di poter sopravvivere senza il mercato europeo? Io sono molto scettico, perché poi comunque la gran parte dei gasdotti e degli oleodotti sono in direzione ovest e non sono in direzione est, e il mercato comunque cinese non ha la stessa complessità del mercato europeo, quindi io credo davvero poco alla possibilità di risolvere questo problema. Certo, Dmitry Medvedev era tutto contento che all'annuncio del Nord Stream 2 chiuso, perché così gli europei pagheranno di più il gas. Il reale problema però è che in Europa si possono trovare anche altri fornitori. Anche lì non è una cosa immediata, perché comunque bisogna costruire strutture, bisogna trovarle. Quel che a me preme sottolineare, come persona che ha votato al referendum del 2011 contro l'energia nucleare, che purtroppo in Europa si riaprirà una discussione sul nucleare, e sarà utile, e chiunque avrà delle posizioni ambientaliste, posizioni che vogliono il superamento di fonti di energia che possono essere rischiose per la salute e per la sicurezza delle persone, verrà bollato come agente filo russo. Questo ne sono proprio convinto. Sulla Germania, ma sulla Germania qui non è che si dice molto, in realtà si avverte la mancanza di Angela Merkel, e questo credo, è vero che il fattore umano non è sempre determinante nella storia, ma mi chiedo se la presenza della cancelliera avesse potuto mettere sotto un altro, a far andare su un altro binario tutta questa storia. Riguardo a quello che succede in Germania, in realtà da quello che leggo in lingua russa vi sono gruppi di movimento che stanno organizzandosi per accogliere i rifugiati ucraini.
Sì, questo sì, questo pure io ho chiamato, l'unica cosa che mi hanno detto è ci stiamo preparando.
Però che la Germania provi a non farsi vedere, ma in realtà comunque ci sono dei tentativi di Scholz di chiamare entrambi i lati, ok, però rendiamoci conto che Scholz agli occhi del Cremlino non ha la stessa autorità della Merkel, questo è un problema.
Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro aggiungi o se vuoi rimanere con noi. Noi ti lasciamo.
No, purtroppo devo andare a lavorare.
Infatti, quindi, perché la vita in Russia continua ad essere normale, cioè, se continua ad andare
per
a
fortuna,
lavorare.
Per fortuna.
Va bene, grazie mille. Grazie a te, alla prossima.
Ciao Gianca, ciao. Ciao.